Ciao a tutti, bentornati a Mezz'ora d'Aria. Quest'ultima puntata, prima della pausa estiva, la vogliamo dedicare alla pena più dura e disumanizzante del nostro codice penale, l'ergastolo, ovvero la pena perpetua, il carcere a vita, istituito dall'articolo 22 del codice penale. Dal 1962 al 1986 si sono susseguiti una serie di interventi legislativi volti a mitigare la perpetuità della pena. Permessi premio dopo 10 anni, semilibertà dopo 20 e libertà condizionale dopo 26 anni di reclusione. Inoltre, il recluso può richiedere la riduzione di ulteriori 45 giorni di detenzione ogni 6 mesi. Tale processo si è tuttavia interrotto nel 1992, quando l'effettività di tale pena disumana è stata reintrodotta con la formula nota come ergastolo stativo. Chi commette reati ritenuti particolarmente gravi e socialmente lesivi, come associazione mafiosa, terrorismo, sequestro di persona, o collabora o rimane escluso da ogni beneficio, cioè di fatto viene condannato alla morte sociale a vita. Ricordiamo che tuttavia anche l'elargizione dei benefici resta sempre sottoposta alla discrezionalità del magistrato di sorveglianza e che quindi sulla vita dell'ergastolano continua comunque a pesare un fondo di arbitrio soggettivo. Se inoltre teniamo conto della gravosità della pena e delle difficili condizioni ambientali in cui l'ergastolano si trova a scontarla, si può facilmente arguire che mantenere una buona condotta, decidere di voler o poter collaborare, non è poi così scontato. L'articolo 27,3 della Costituzione italiana recita che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. L'ergastolo in generale, e quello stativo in particolare, rivela un evidente controsenso costituzionale a cui finora nessun legislatore, nascondendosi dietro tecnicismi, ha voluto rispondere. Attualmente i reclusi condannati all'ergastolo in Italia sono 1582 persone. Vogliamo continuare a parlarvi di ergastolo e soprattutto di persone condannate a questa pena attraverso il libro di Nicola Valentino, che abbiamo il piacere di avere oggi qui con noi in radio. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Il libro in questione è stato pubblicato nel 94, poi rieditato nel 2012. Si chiama appunto Ergastolo ed è uscito per la casa editrice Sensibili alle Foglie. È un libro che noi abbiamo particolarmente apprezzato, tra le tante ragioni soprattutto perché non ci parla in astratto dell'ergastolo, ma ci parla in concreto degli ergastolani, cioè soprattutto ci fa sentire la voce di quegli uomini e di qualche donna che si sono trovati a scontare questa pena durissima. Ce la fa sentire attraverso una polifonia di riflessioni, di sentimenti, di pensieri, aneddoti, dettagli quotidiani, poesie, persino qualche battuta. Si tratta di voci spesso molto diverse, lontane fra loro anche nel tempo, ma tutte accomunate dalla stessa condanna giuridica che si fa condanna esistenziale. Bene, la prima domanda che vorrei rivolgere al nostro ospite riguarda proprio la parola ergastolo, che viene dal latino ergastulum, prigione di schiavi. Lei sostiene che l'ergastolo in fondo non ha mai abbandonato quell'iniziale condizione di sottomissione. Ci spiega in che senso un ergastolano è di fatto uno schiavo?
Per spiegarlo devo fare dei confronti. Se una persona viene condannata una pena temporale, anche lunga, per questa persona la libertà, una volta finita la pena, resta comunque un diritto. Sì. La persona condannata all'ergastolo perde questo diritto perché sul suo fine pena non c'è nessuna data certa di fine pena. E quindi l'ergastolo in questo senso differisce profondamente da una pena temporale e fa la condizione proprio esperienziale dell'ergastolano una condizione profondamente diversa da quella di chi è condannato a pena temporale. L'ergastolo ha poi un'analogia e una differenza con la pena di morte. L'analogia è che come la pena di morte l'ergastolo è una pena eliminativa, cioè è una condanna alla morte sociale e quindi un'esclusione a vita dal consorzio umano della persona. A differenza della pena di morte, questa differenza ci consente di capire anche il senso della schiavitù, se con la pena di morte lo Stato toglie la vita a una persona, con l'ergastolo se la prende, cioè lo Stato si prende, si appropria della vita di quella persona e decide cosa farne. Semmai ci sarà libertà per quella persona attraverso gli istituti della grazia o attraverso l'istituto della libertà condizionale, questa ci potrà essere solo per concessione. Quindi la condizione che vive l'ergastolano è quello che la sua vita è totalmente nelle mani mani dell'istituzione. Questo fa dell'ergastolo moderno, lo mette in continuità con quella che è la natura di schiavitù di questa pena. Oltretutto Beccaria, quando l'ha introdotta nei sistemi penali moderni, l'ha introdotta proprio come pena di schiavitù, sì, dicendo che è più, ha un maggior deterrente per la società piuttosto che la pena di morte, quindi lo spettacolo momentaneo della morte, diceva Beccaria, svolge una funzione di maggior deterrenza sociale, durre una persona a bestia da servigio.
Leggendo il suo libro, una domanda che mi è venuta così spontanea, visto che è appunto un libro molto, molto bello, molto corale, che racconta appunto l'esperienza di chi ha vissuto, magari ancora vive, questo durissimo carcere, questa condizione veramente disumanizzante, è stato proprio in quale modo la percezione del tempo di un condannato a fine pena mai si modifica e come si riesce in qualche modo ad articolare il passare dei giorni quotidiano con la negazione di un futuro.
Il tempo dell'ergastolano, per fare un esempio, è praticamente bisogna immaginare una condizione di vita durante la quale ogni giorno è identico all'altro, così per tutta la vita. Questa è la qualità della quotidianità, l'ergastolo si sconta quotidianamente e si sconta quotidianamente dentro questa percezione del tempo nel quale una persona ogni giorno della sua vita sarà sempre uno, sarà sempre identico a quello che sta trascorrendo in quel momento. Oltretutto c'è anche un'altra considerazione da fare sul tempo, che questa quotidianità è totalmente controllata, gestita e sorvegliata dall'istituzione, quindi dentro questa quotidianità c'è una difficoltà estrema all'autodeterminazione, perché ogni giorno in carcere, in condizioni di reclusione, è eterogestito.
Si è condannato insomma a un eterno presente annichilente, mi pare di capire.
Sì.
Ecco, un'altra domanda che vorrei farle è questa, cioè la sottrazione del futuro in fondo va poi di pari passo con la sottrazione di tante altre cose, cioè della vita affettiva per esempio, della sessualità, della possibilità di procreare. Quindi ci saprebbe dire quali espedienti, strategie o talenti l'ergastolano mette in atto, scopre oppure inventa per non morire a se stesso e comunque continuare a nutrire la propria identità all'interno di questa pena che sembra istituita invece proprio per annichilire l'identità del recluso?
Per rispondere a questa domanda, cioè il libro che lei ha citato racconta nei dettagli come ad esempio come opera l'ergastolo, che tipo di torsioni genera oltre che sulla percezione del tempo, dello spazio, della vita affettiva, rispetto alla vita affettiva e alla possibilità, alla vita sessuale, alla possibilità di procreare nei confronti dell'ergastolano, c'è un vero e proprio tradimento di specie, nel senso che viene annichilita la possibilità che tutti gli esseri umani hanno di poter procreare. Però dentro queste torsioni che il corpo recluso all'ergastolo subisce, per fronteggiare questo, per resistere a questo, per sopravvivere a questo, ciò che ti consente di sopravvivere è la possibilità di strappare alle condizioni della tua quotidianità dei momenti di vita per te, dei momenti di vita che vengono autodeterminati. Uno degli ergastolani più che ha scritto Settembrini, che ha fatto il risorgimento, è stato condannato prima alla pena di morte, poi commutato all'ergastolo, mentre scontava l'ergastolo nel carcere di Santo Stefano, ha scritto un libro molto bello, Le ricordanze della mia vita, nelle quali lui dice l'ergastolano sopravvive costruendo uno spazio e un tempo nel quale può dire almeno in questo sono libero.
Sono libero, certo. Con le modifiche che sono state apportate dalla legge Gozzini, oggi un ergastolano può usufruire della libertà condizionale dopo 26 anni di reclusione. Ovviamente ci chiediamo se si tratta di un ritorno a una semplice libertà perduta o della costruzione di una libertà del tutto nuova, comunque costretta a venire a patti con un'eredità da reclusi che è costata troppi anni. Cioè, che tipo di libertà si ritrova ad avere un ergastolano che finalmente può uscire e varcare la soglia del carcere?
Innanzitutto va detto, come lei diceva nell'introduzione, che oggi questa, la possibilità della libertà condizionale è fortemente preclusa a gran parte delle persone che oggi sono all'ergastolo, in quella condizione che è l'ergastolo stativo, ma anche per chi non è dentro quella condizione di ergastolo la libertà condizionale è rarissima, cioè è una normativa, un istituto che viene applicato raramente, quindi è totalmente discrezionale, totalmente arbitrario. E quando una persona condannata all'ergastolo riesce attraverso gli istituti della semilibertà, che comunque sono ancora istituti che lo tengono dentro la pena dell'ergastolo, oppure attraverso la libertà condizionale, si trova di fronte ad un problema che è quello del ritrovamento della libertà, un ritrovamento della libertà che è un trauma, non esagero usando questa parola, perché come un trauma entrare nella pena, così è un trauma uscire da un'esperienza di pena come questa e dall'esperienza della reclusione in generale. È un trauma perché bisogna ricrearsi, si è vissuti in una condizione dove non si è mai potuto decidere nel mondo esterno a dover decidere tutto, quindi è una condizione da ricostruire e non tutti ce la fanno. Certo. Io nel libro racconto molte storie di persone all'ergastolo che una volta uscite sono morte, sono morte perché non sono riuscite a ricostruire una loro esistenza nel mondo esterno. Perché con molti anni di reclusione, soprattutto molti anni di reclusione in una condizione di schiavitù quale quella dell'ergastolo, ad un certo punto il carcere diventa la tua casa, cioè diventa l'unico luogo nel quale tu riesci ad immaginare la tua esistenza. Il tuo immaginario, come dire, si chiude nei confini delle mura del carcere.
Noi la ringraziamo veramente tanto di essere stato qui con noi e vogliamo invitare i nostri ascoltatori a leggere il suo libro, proprio perché racconta la voce proprio di quanto hanno vissuto questa esperienza, e lo fa appunto in un arco di tempo così ampio, con testimonianze diverse e con voci diverse, e quindi vi diamo i riferimenti bibliografici. Stiamo parlando di Ergastolo di Nicola Valentino, edito per la casa editrice Sensibili alle Foglie.